Arabesque.
Preludio decimo in mi minore dal secondo volume del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, Bach Werkeverzeichnis 879, questo in particolare, con Andrea Bacchetti che a questo capolavoro di Johann Sebastian Bach ha dedicato un disco pubblicato dalla Art House Musik. Andrea Bacchetti che ritroviamo in Arabesque, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, questo da cui siamo partiti è il primo di un nuovo gruppo di preludi e fughe del clavicembalo ben temperato, perché non l'abbiamo detto l'ultima volta, ma anche qui c'è una struttura che può essere ben riconosciuta.
Sì, certo.
Come funziona?
Può essere riconosciuta in quanto i 24 preludi e fughe si possono dividere in quattro parti da 6, 12, 18, 24. Noi qui siamo nella seconda parte e i preludi e fughe 10, 11 e 12 sono di notevole difficoltà, diciamo come in crescendo. In particolare il 10, che ha il preludio che è una sorta di giga, anche quello che però ha delle modulazioni molto intriganti,
è
armonicamente
anche piuttosto lungo,
è lungo con i ritornelli,
sì.
La fuga è demoniaca in mi minore, è una giga proprio, e c'è il tema, il lungo soggetto che poi si sviluppa praticamente, cioè i divertimenti sono una cellula, prende una cellula in terzine del soggetto e la usa per fare le modulazioni. Poi alla fine c'è la coda, si arriva su una corona e c'è la coda con una sorta di ricapitolazione, però in questa fuga il tema rimane sempre, cioè il soggetto rimane sempre così, non viene rovesciato o dilatato, mentre per esempio in quella che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, nella fuga quarta, il soggetto viene spesso rovesciato, cioè vuol dire è rovesciato, cioè si parte dall'ultima nota e si arriva alla prima. Questa fuga ha la coda, che è interessante, con una sorta di pedale alla fine di mi, è molto difficile, per cui cioè, ci sono alcune cose, alcuni picchi di difficoltà, e questo secondo me è uno di quelli, insieme alla quarta, la decima, e quindi non so se volete ascoltarla.
Sì,
secondo
ascoltiamo,
me vale la pena.
Abbiamo ascoltato il preludio, adesso facciamo seguire la fuga in mi minore dal secondo volume del Clavicembalo ben temperato. La fuga a tre voci in mi minore del secondo volume del Clavicembalo ben temperato con Andrea Bacchetti. E qui era il caso di quelle pagine che si possono anche definire danze, ma
sì,
dove,
sì, sì, sì,
che sono molto più abbondanti, se vogliamo, nel primo volume
che nel secondo volume del
Clavicembalo
sì,
ben temperato.
Per esempio anche l'11 e il 12, l'11 di nuovo una giga, la fuga, che parte una cellula di terzine, mentre il preludio è proprio una sorta di vedere un campo, cioè bisognerebbe come immaginare come uno spazio esteso, dove c'è, è come, dovrebbe sembrare come un'improvvisazione, però in realtà poi non lo è, è praticamente una scala di fa maggiore con tutta una elaborazione, modula alla dominante, poi a sol minore, e questa scala viene lavorata avanti e indietro, vuol dire da capo a fondo e da fondo a capo, come una sorta di, diciamo, di pausa dopo il demonio del 10, e poi c'è la fuga in fa maggiore, la 11, che è una giga, e anche quella sono dei momenti di forte difficoltà, purtroppo.
C'è un'altra frase importante di Hans von Bülow, che era il genero di Liszt, sì, certo, che diceva che il clavicembalo ben temperato e le sonate di Ludwig van Beethoven per un musicista erano il Vecchio e il Nuovo Testamento.
Sì, sicuramente.
C'è una cosa che mi incuriosisce, perché ad esempio uno dei pianisti di riferimento per me, Marij Peraia, ebbe a dire in un'intervista che il suo modo di suonare Beethoven era cambiato dopo che aveva affrontato l'opera di Rachmaninoff, che era un musicista che non aveva suonato fino a un certo momento, fino al suo recital di Aldeburg. Ecco, che cosa trasformato in Andrea Bacchetti, che tra l'altro nel 2001 avevi ricevuto il premio Micheli per la migliore interpretazione di un pezzo di musica contemporanea che era stato scritto apposta. Ecco, che cosa ha cambiato nel pensare il resto della musica, questo approfondimento della musica di Bach?
Allora, teniamo sempre per altre cose. Riguardo a Peraia, che è un idolo pure mio, totale, lui ha iniziato a suonare Liszt e Rachmaninov quando ha incontrato Horowitz. Peraia ha suonato per Horowitz e ha detto: sì, sei un meraviglioso musicista, tutto quello che vuoi, però cioè, bisogna suonare Liszt e Rachmaninov, bisogna fare suonare la tecnica e ti insegno io. E gli avrà fatto vedere come fare. Tutta quella tradizione di maestri, non so, Rzhovsky, Serkin, che erano virtuosi, ma non slavi, non russi, cioè è una tradizione tedesca secondo me, da cui discende poi Peraia, Schiff e anche degli altri. E io in un certo senso nel mio piccolissimo purtroppo ho suonato un po' Rachmaninov, anche Liszt più di 20 anni fa, per esempio il concerto numero 4, che è quello meno, è quello diciamo più,
40,
più,
sì,
quello più strutturato,
sì,
cioè scusate, vuol dire quello
meno di Michelangeli,
sì vabbè, quello irraggiungibile. E poi di Liszt suonavo il Sospiro, la Leggerezza, un po' l'ho suonati, però poi ho abbandonato, da quando iniziato a studiare Bach ho abbandonato questa parte di virtuosismo. Ho suonato anche un po' Mendelssohn nei primi anni 2000, tutti e due i concerti, però comunque adesso avrei ancora più difficoltà a farlo, perché ci vuole un demonio, ecco, cioè Peraia, Rzhovsky, demonio poco, e allora Horowitz gli ha detto: devi mettere su demonio, se no sei noioso. E quindi io a Imola, dove ho studiato tanti anni, c'era il maestro Margarius, che è stato maestro di Anna Kravchenko, di Sasha Romanovsky, e anche lui, cioè, tante volte abbiamo fatto tante audizioni con lui presente e gli altri, cioè, senza demonio uno è noioso, non può suonare, però io non so come fare, cioè io non ho imparato, non mi sarebbe piaciuto ancora, adesso ogni tanto provo, per esempio per mesi suonavo tutti i giorni, perché tutti i giorni alla mattina suono una decina di studi di Chopin più lentamente per riscaldamento, e penso, dico, che nessuno senta, perché sono più lenti, però servono per, diciamo, sciogliere le dita. E poi suono Bach, e per la musica contemporanea di Berio, che ho affrontato per tanti anni, certamente mi ha aiutato, perché è proprio il contrario, cioè non esiste il fraseggio, sono tutti colori ed effetti, non esiste assolutamente il fraseggio, non esiste il legato. E quindi poi suonandola, studiandola, poi cambia anche un po' il resto, ma secondo me è più il contrario, che suonando Bach si suona meglio anche Berio e non viceversa, secondo me. Per cui ancora oggi conservo qualcosa di Berio suona ancora, tipo quattro ancora, che sono quelli un po' più tranquilli,
Wasserklavier, Erdklavier,
io ancora li suono ogni tanto. Mm-hmm. Ma poi negli ultimi anni ho fatto un pezzo, due pezzi di Vacchi, che me l'ha dedicato
Fabio Vacchi,
però quella è un'altra cosa ancora, tutto diverso, cioè non c'è l'avanguardia, è il linguaggio, però cioè, si può suonarlo più espressivo, invece c'è, cioè, proprio Berio, i pezzi lì degli anni 60, ma anche quelli lì degli anni 80, e gli ancora, che sono più degli anni 80 che degli anni 60, sono proprio... E lui me l'ha spiegato lui, perché io da solo non, però guardando bene il testo, in effetti legature non ce n'è, cioè il fraseggio non ce n'è, bisognerebbe guardare, però è vero, anche in Bach non c'è scritto niente, però c'è l'armonia, invece nel linguaggio di Berio, come quello di Sciarrino, di Stockhausen, tutti questi, non c'è l'armonia, cioè è l'armonia che costringe all'espressione, nel momento che non c'è più l'armonia e c'è una speculazione diversa dalla relazione tra le tonalità che non ci sono, e non è più necessario fare l'espressione.
Verso che preludio e fuga andiamo adesso?
E non so, possiamo sentire anche il 12, che ha quel preludio in fa minore con lamento, che è bellissimo. In fa minore e la fuga è...
a tre voci?
Sì, sì. Vabbè, se volete sentire il 12, se no possiamo andare anche altrove.
No, no,
come volete.
Ascoltiamoci il preludio e fuga numero 12 dal clavicembalo ben temperato, dal secondo volume del clavicembalo ben temperato, con il pianoforte di Andrea Bacchetti.
Thank you.
Preludio e fuga in fa minore, il dodicesimo del secondo volume del clavicembalo ben temperato. Abbiamo ancora il tempo, penso, per ascoltare brevemente un preludio o una fuga a scelta di Andrea Bacchetti.
Sì.
Che cosa mettiamo?
Cioè, sì, a me farebbe piacere farvi ascoltare la fuga in re diesis minore, che è la 8, perché è cromatica e è estremamente interessante. La fuga in re diesis minore, che è il numero 8. E che dire, anche questa è una cellula che è un intervallo di quinta, ma con un'elaborazione incredibile. Poi come mette insieme i temi è bellissima, con il pedale alla fine si risolve in maggiore, credo che valga la pena.
E dunque ascoltiamo la fuga in re diesis minore dal secondo volume del clavicembalo ben temperato. Ricordo che ci stiamo occupando con il pianista Andrea Bacchetti di un disco dedicato appunto al Voltemperiertes Klavier, pubblicato dalla Art House Music. Grazie Andrea, ci ritroviamo la prossima puntata.
Grazie a voi e
Arabesque.
Buon ascolto.